Pronti, partenza, via.
Mi piace quest'intro, ci sta.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday, Christmas Edition. Non abbiamo un jingle bell, qualcosa da mettere?
Per fortuna no, grazie a Dio no. No, grazie a Dio no.
Non abbiamo messo le canzoncine di Natale ancora questa.
Meno male.
Non abbiamo manco fatto il presepe ancora.
Meno male.
No, questo è veramente scandaloso. Scandaloso.
Non siamo noi, cioè, noi lo facciamo tipo il 23.
E poi lo leviamo il 7 giugno.
Sì, noi lo togliamo quando inizia la quaresima.
Rispetto.
Perché non siamo coordinati con il resto del mondo, viviamo in una realtà tutta nostra.
Mamma mia. Bentornati, buon inizio di vacanze di scuola, di avvicinamento a Natale, no? Perché mi guardi?
No, non lo so, non per tutti è una buona notizia questa cosa.
vabbè, insomma, sì, però insomma abbiamo iniziato un nuovo... Si entra nel tempo quello... Oddio, sto a pensare a Roma, il bordello che c'è sta per strada adesso.
Ricordo non che... temere, amore, tu vivi in Basilicata.
Sei
sereno.
Durante questo periodo c'era il coprifuoco, mi ricordo. Cioè tu, durante questo periodo qua, tu dici dovevi andare in centro, dovevi muovere con la macchina. Dici no. Quando finisce il periodo dopo il 2?
Dopo l'incubo.
Vai.
No, e allora noi oggi volevamo parlare
Posso dire una cosa prima?
Sì, puoi dirla.
No, perché tanta gente poi, dopo after the fact, non so come si dice in italiano.
Sì, dopo i fatti.
Quello che dice, come mi scrivo alla newsletter?
Ah, ma mo che c'entrava?
No, la volevo dire perché dopo non lo diciamo mai, capito?
Vabbè, allora dico anche un'altra cosa. Come si iscrive alla newsletter?
La dici tu, te lo lascio a te.
Allora, per iscrivervi alla newsletter dovete...
Devi usare una voce calda.
Per iscrivervi alla newsletter dovete andare sul sito 5p2p.it e iscrivervi.
Niente, c'è il campo dell'email, così.
È proprio facile.
Basta.
Invece io vi volevo ringraziare, noi vi vogliamo ringraziare perché... qualche giorno fa abbiamo messo su Instagram un video in cui parliamo praticamente di una situazione e invitiamo le vi abbiamo invitato a fare una a partecipare a questa raccolta fondi. È una situazione che noi viviamo costantemente, cioè di persone, ragazzi, che abbiamo a che fare con i ragazzi, che ci raccontano situazioni molto pesanti di abusi. Questi abusi sono... da tutti, succedono ovunque, cioè
sì, in famiglia, in parrocchia,
l'educatore, il bidello, lo zio, eccetera, 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 eccetera. Di tutte queste persone,
il responsabile, eccetera, sì.
Di tutte queste persone che noi ascoltiamo veramente quotidianamente, cioè non c'è un ritiro che non ci sia un ritiro di 20 persone, dove non ci sia almeno una persona che ci parli di una situazione del genere. Di solito è la prima volta che lo dice ad alta voce.
E dopo 6 mesi ne vengono fuori dello stesso ritiro altre 2 che non hanno avuto il coraggio di dirlo o che non l'avevano ancora, diciamo, metabolizzato.
Di tutte queste persone veramente nessuno denuncia, pochissimi ci provano. Alcuni di quelli che ci provano poi vanno fino in fondo. Di questi c'è questa situazione che noi conosciamo di persona. Alcuni conosciamo di persona, alcune vittime, non tutte, ma grazie a questa persona sono venute fuori, come di solito è, grazie alla denuncia di questa persona, costata proprio il sangue, perché non è facile mettersi in queste situazioni, comporta una serie di scelte che ne conseguono dopo, di relazioni, di allontanamenti, eccetera, economiche, di sensi di colpa, eccetera, eccetera.
È un percorso molto pesante,
molto.
Sia psicologico, insomma, di affrontare tutta sta cosa, ma anche economico, perché comunque ci sono processi, cause, perizie, diciamo che lo Stato in questo non è che ti aiuti molto, anzi.
E quindi, grazie a questa persona sono venute fuori, alla denuncia di questa persona sono venute fuori altre persone. Queste altre persone, essendo molto giovani, non hanno le capacità economiche per portare avanti una cosa del genere. Quindi hanno già denunciato, ma adesso bisogna portare avanti la situazione. Bisogna avere pagare un percorso terapeutico, bisogna pagare gli avvocati, bisogna pagare i viaggi, i documenti, tantissime cose che non sto qui a spiegare, che non posso dire perché ci sta un processo già in corso. E vi volevo ringraziare perché veramente in pochissimi giorni siete arrivati a raccogliere metà della cifra necessaria, e questa cosa è enorme. Cioè, la persona che fa questa raccolta fondi mi ha detto, e la vittima mi ha detto, è incredibile, grazie, grazie. Io lo dico a voi perché siete stati voi. Noi non abbiamo ancora fatto neanche un euro di donazione per questa cosa, lo faremo, ma noi ancora non l'abbiamo fatto. Però voi siete riusciti a superare più della metà del necessario.
Grazie a voi, sono stati raccolti più di 2000 euro, cioè, dico, una cosa proprio esagerata. Esagerata, grazie.
La raccolta fondi non è finita. Se andate sul nostro sito, sulla nostra pagina, sulla pagina di Amati per Amare, trovate il link dove poter donare ancora. Quindi potete ancora donare, potete donare 5 euro, 10 euro, 300 euro.
No,
sul nostro sito, scusate, ho detto male, sulla nostra pagina Instagram o sulla pagina Instagram di Amati per Amare, che sono loro che hanno detto facciamo sta raccolta fondi, basta, perché hanno la nostra stessa esperienza, dice porca miseria, una volta, di tutti quelli che conosciamo, una volta uno riesce a denunciare come si deve, a fine in fondo escono fuori altre persone, diamogli una mano, ma certo. E quindi noi abbiamo solo pubblicizzato questa raccolta,
esatto,
fondi.
Noi non c'entriamo niente con questa cosa qua, lo vogliamo dire, nel senso che non siamo a
non
capo,
ce ne stiamo occupando,
ecco, non siamo a capo di questa raccolta fondi, non, i soldi non passeranno da noi, così, però ecco, noi conosciamo le persone coinvolte, quindi grazie.
Abbiamo solo pubblicizzato e vi ringraziamo in maniera incredibile, perché state facendo una cosa grande.
Poi non vi posso dire un retroscena, però vi dico soltanto questa cosa, che il Signore esagera, e quando tu condividi una cosa, ti metti a disposizione in gratuità per una cosa come questa, poi il Signore ti ripaga il doppio. Non voglio entrare nel dettaglio, i diretti interessati sanno di che cosa sto parlando, ed è stato veramente una coccola anche proprio per noi personalmente, stupenda. Quindi non abbiate paura di vivere la provvidenza fino in fondo. Quando il cuore è pulito, quando le intenzioni sono sincere, il Signore vede, il Signore ascolta, e la tua vita cambia. Ecco, noi ne possiamo essere testimoni. Quindi ancora grazie, e arriviamo al discorso di oggi.
Allora, questo discorso...
Io non lo voglio fare.
Lui non lo vuole fare perché è dentro. Anche io sono dentro questo... Cioè, per me, perché non abbiamo fatto il presepe, perché ancora abbiamo fatto l'albero, non abbiamo messo ancora una luce fuori casa, che qui tutti mettono le luci.
Manco se siamo a New York, tutti mettono le luci, qualcuno ha messo le luci.
Sotto casa nostra c'è la vicina che sembra Babbo Natale.
Vabbè,
c'è una casa a fianco, una villetta, qua nelle vicinanze di casa nostra, che sembra un centro commerciale. Ogni volta che passiamo io e Chiara dico, vuoi che ti lascio al centro commerciale? Per quante luci ha messo? Vabbè, perché io proprio odio il Natale in maniera proprio con tutto il mio cuore.
Detta così non suona bene.
Ma è proprio così.
Cioè.
Nel senso che non è che odio il Natale. Mi irrita, sono proprio irritatissima dal fatto che il centro del Natale è una cosa spirituale molto grande, molto intima, molto profonda. Cioè proprio l'amore di Dio, che Dio ti dice, guarda, io ti amo talmente tanto che ho deciso che tu mi puoi vedere, tu mi puoi toccare, tu puoi ascoltare le mie parole, proprio che non è che per opera dello Spirito Santo.
Mi puoi tenere in braccio.
Cioè, non è che per opera dello Spirito Santo un profeta te lo dice e tu dici, ma chissà se tutto quello che ha detto è. No, proprio che le dico io in persona, Dio, mio figlio, le dice, gli altri le scrivono e tu ancora le puoi ascoltare, capire, leggere, sapere, e fino a dare la vita per te. Cioè, questo è il Natale, no? E tutto questo a me mi irrita, il fatto che invece le luci, l'albero, che regalo facciamo, e invitare tutti, andare alle cene, ai pranzi e le cose, salutare per forza i parenti che no, eh? E questa cosa finisce solo questo, in questo, e nessuno parla di vivere il Natale, quindi a me mi irrita particolarmente.
Perché, benissimo.
Perché ci tengo invece tanto a vivere quello che il Signore ha pensato per me, che è tutta un'altra cosa.
Sento che siamo partiti col piede giusto in questo episodio.
Ecco, però il punto qua del Natale, che fa un po' male a tutti, per cui stiamo ricevendo anche delle email, dei messaggi, anche i ragazzi che conosciamo, Ret Labore, eccetera, eccetera, noi, primis, è il fatto che adesso il Natale tu torni a casa oppure vivi dove insieme alla tua famiglia e ti viene risbattuta in faccia in maniera catapultata, in maniera proprio frontale, la tua storia, le tue relazioni con la tua famiglia e non tutti.
Quella tua sorella che è sempre stata privilegiata rispetto a te, quello zio che si è comportato molto male con i tuoi genitori o con te, ma siccome è Natale allora dobbiamo tutti
farci gli auguri,
farci essere contenti,
far finta di niente, no, oggi è Natale, stai zitto.
No, che il perdono ci sta, cioè nel senso il cammino del perdono è essenziale in queste situazioni. Però quello non è un cammino di perdono, quello è un abbozzare, è un fare così.
Finta di niente.
Sì, fare finta di niente.
L'alternativa, se no, è litigare, prendersi a capelli, che comunque a Natale molti pure lo fanno.
Sì, sì,
è un altro senso. È una bella occasione.
È un altro senso che ci sta tanto. Però aspetta, prima che... Cioè, io secondo me...
Cioè, nel senso che volevo dire che non tutti hanno una bella famiglia.
No, ma dobbiamo dividere un attimo. Ci sono le persone che giustamente... cioè, a me invece... piace questo clima, diciamo, di festa, un clima di festa che spero riuscirò a vivere negli anni con la mia famiglia, con i miei figli, magari, se Dio vuole, con i miei nipoti, non lo so.
Nonno Francesco.
Però,
diciamo... Ti regaleranno una dentiera per Natale, pensa, avresti mai pensato?
Secondo me sarà piuttosto che io sempre organizzerò delle sfide per i miei generi, capito? Vedere se stanno all'altezza.
Sì, no, loro ti regalano il parrucchino.
Sarà un massacro.
Lo sai che non avranno rispetto.
Sì, ma io me ne fotto del parrucchino. Io lo metto, cioè, li metto
sono i nipoti del ruvido, cioè che cosa possono regalare al nonnino?
No, ma i generi li faccio fare, gli faccio i trabocchetti e
sfide. È chiaro che a Natale rimarremo finalmente da soli.
Da soli, va bene. No, però non voglio dire questo.
Questo è il futuro.
No, c'è sicuramente l'occasione di rivedere. Io ho anche dei bei ricordi, diciamo, di quando ero piccolo, del Natale, prima che tante cose accadessero o emergessero dal nulla. Quindi sicuramente è una bella occasione, non dobbiamo lasciarcela scappare, anche noi nel nostro piccolo facciamo le nostre mega tombolate con la famosa tombola dei Rao che molti non conoscono, ma non vi posso spoilerare perché è una cosa troppo...
è una cosa segreta della famiglia Rao,
troppo...
lo può conoscere solo chi viene invitato a questa tombolata.
Soltanto chi è veramente un insider, però insomma, a parte questo, quindi anche noi ci siamo riorganizzati, no? È una bellissima occasione. E quindi invito a tutti quelli che hanno delle belle relazioni, delle cose, cioè godetevelo, fate il pienone, andate a ritrovare tutti i parenti, amici e cugini che potete, fate tutto quello che volete. La verità è che non per tutti è così, e faccio anche l'avvocato del diavolo, non per tutti quelli che dicono che la loro famiglia è tanto fantastica è effettivamente così, ma uno sai, ci mette... un telo pietoso,
il
telo pietoso ci
mette. Telo quello nero, quello proprio,
quello antincendio,
sì.
Ecco, quindi sicuramente se come fai a capire da che parte stai? Dal disagio che vivi, molto semplicemente. Se tu senti una sensazione di pesantezza, inadeguatezza, frustrazione, paura, non lo so, allora vuol dire che qualcosa non torna, cioè non sei tu. Io ripeto, questo discorso mi scoccia farlo perché i Natali vissuti con la mia famiglia sono di una pesantezza, ragazzi, che cioè non ve lo so spiegare, è come se te cascasse addosso le Torri Gemelle, non te lo so spiegare quanto può essere.
Senza pompieri.
Mamma, non ve lo posso spiegare quanto può essere pesante e distruttivo. Però ecco, quello che voglio dire è questo, che mi ha aperto gli occhi una situazione recente con mia figlia e un'altra amica con cui parlavo, eccetera, eccetera, mi ha aperto gli occhi su questa cosa. Mia figlia mi dice: ma io con la nonna mo sti giorni ci ho fatto la crostata, ma col nonno cosa ci posso fare? Perché mi sembra inaccessibile, no? Non capisco cosa ci posso fare. Ecco, ho capito questa cosa qua poi parlando pure con questa mia amica, ed è questo. Noi siamo programmati per l'attaccamento. Cioè, questa è una cosa che chiunque abbia studiato un minimo di, come si chiama?
Pedagogia.
Cioè, il bambino per la sopravvivenza farà di tutto, carte false, andrà contro il suo interesse biologico pur di ricevere amore dalle figure importanti, adulte, che stanno vicino a lui. È una questione di di vita o di morte. È disposto ad amputarsi una gamba, ma l'importante è che la mamma, il papà e chi gli sta vicino gli vogliano bene. Ecco, questa è una programmazione biologica, non è una questione sociale. Non è qualcosa che tu in qualche maniera lo fai perché va fatto, perché è bene così, perché sennò gli altri che pensano o non so cosa. È proprio una programmazione biologica. E in questo esempio di mia figlia ci sta la programmazione biologica che entra proprio in azione, in automatico, senza che ci pensi. Cosa posso fare col nonno per passarci del tempo insieme? Questa mia amica, che è psicologa e c'ha una certa esperienza, è anche abbastanza grande, mi ha detto: chi è l'adulto? L'adulto è il nonno, giusto? E quindi è il nonno che si deve preoccupare di cosa fare con il bambino, non il bambino che si deve preoccupare di cosa fare con l'adulto. Il bambino entra in questo meccanismo per l'attaccamento biologico e necessario. Siamo programmati per questa cosa qua. Però tu ci puoi mettere un po' di sale in zucca, un po' di cervello e dire: stop, se io entro dentro questo processo c'è qualcosa che non va. Io volevo mettere questa cosa qua soltanto davanti, no? Come piccolo linea guida. Poi lascio tutto il tempo il microfono a mia moglie, perché io sono a disagio a parlare di questa cosa.
No, spero che mi dia una mano. Allora, invece io sono molto a mio agio. Allora, quello che vogliamo, questo podcast è rivolto alle persone proprio per, come dire, per stare vicino a quelli che fanno parte del gruppo nostro, quelli che fanno difficoltà a stare in famiglia, e provare a dare degli strumenti, visto che noi siamo un po' più grandi e di Natali ne abbiamo fatti un po', un po' più degli altri. Allora, tu che hai 25 anni, magari ti possiamo dare forse, non so se un consiglio è una parola giusta, però come poter
una condivisione
di come poter stare in maniera sana. Allora, io direi il primo punto è questo: ascoltarsi. E in questo ti aiuta tanto la preghiera. Ascoltarsi non vuol dire fare quello che ti va, quello che senti, non è una qualcosa che ti porta all'egoismo, ma è avere profondo rispetto prima di te stesso. E quando tu hai rispetto di te stesso, puoi dire il tuo valore all'altro e puoi permettere o non permettere che delle cose avvengano. Cioè, se tu sei consapevole di quello che sei disponibile o non disponibile, allora puoi accettare o non accettare delle proposte. Per esempio, bisogna per forza a casa tua salutare tutti i parenti, bisogna per forza fare quella cena, bisogna per forza fare la tombola con i cugini, bisogna per forza andare a trovare non so chi, allora tu vieni messo in mezzo a queste cose che invece per te, in questo momento, è troppo. Allora, prima cosa, tu devi sapere cosa va bene per te e cosa per te è troppo, cioè ti devi chiarire tu. Prenditi un tempo proprio di silenzio, prenditi un tempo di solitudine, vai in chiesa, che tanto nelle chiese sono vuote, non c'è nessuno, stai tranquillo. Se sono aperte non c'è nessuno. Vai in una chiesa, prega il Signore, di Signore, aiutami a portare alla luce quello che è nelle tenebre. Tu sei la luce venuta nel mondo, ecco, vieni nella mia vita sta luce, illumina. Perché io sto così? Perché? Come posso io gestire questa cosa che mi soffoca? Io riesco a fare e cosa per me è troppo? Anche se per te è la cosa più ovvia del mondo, per la tua famiglia, tu magari non la vuoi fare, ci si può trovare un modo, cioè se tu ci litighi e fai la guerra, se tu abbozzi e lo fai,
muori te,
muori tu. C'è un'altra strada che è ascoltarsi e comunicare un bisogno, che non importa se verrà ascoltato o no, tu da lì non ti muovi. Tu dici: dobbiamo andare a salutare zia Concetta per forza. Tu dici: io non riesco. Ma come? Ma qua? Ma là? Mi dispiace, io non ce la faccio. Non posso, non ce la faccio. Non c'è bisogno neanche che trovi delle scuse. Tu ti pianti, ti cementifichi col cemento armato lì e dici: io non ce la faccio. Punto. Cioè, non è giustificare, avere ragione.
Non devi trovare una soluzione razionale che sia digeribile per la tua famiglia. Dici: no, io non vengo perché non è una cosa che voglio fare. Punto.
Finito.
Questa è una botta d'autostima, regà. A tutti quelli che stanno lavorando sull'autostima, l'autostima non si coltiva in serra. L'autostima si coltiva nel mondo selvaggio, così, in cattività. Vanno affrontate delle situazioni, vanno vissute delle esperienze, che dopo, quando esci da quell'esperienza, dici: ah, però, vedi cosa è successo? E questo ti aiuta a capire tu dove sei e chi sei. E questa è una botta d'autostima importante. Se lo fai improvvisato, rischi di andarci sotto e di crepare. Se invece lo fai con un piano dietro e con una presa di consapevolezza anteriore, attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto personale, magari anche attraverso il confronto con una persona di cui ti fidi, ecco, se tu ti presenti di fronte a quella situazione là con questo tipo di preparazione, allora questa è la tua grande occasione per fare un passo di autostima, perché dai spazio a te stesso, ti centri su quelli che sono le cose importanti per te, i tuoi bisogni, e li ascolti. E questa è una botta d'autostima importante.
Cioè, giusto,
dottore?
Sì, giusto. Bisogna fare un passaggio importante da subire a gestire. Noi o rimaniamo nel subire oppure facciamo la guerra, vogliamo avere ragione. Ma se per tutti andare a trovare la zia Concettina è una cosa dovuta, bella, importante, non puoi convincere gli altri che non lo sia. Cioè, ci puoi provare, ma non...
Ma non ha importanza, non è ciò che ti riguarda.
Cioè, non è che se gli altri pensano che quella cosa è importante, allora lo deve essere per forza anche per te. Capito? Questo però non vuol dire l'egoismo, perché tu dopo puoi anche, in un dialogo se è possibile, puoi anche andare a trovare zia Concettina perché davanti al tuo no tuo padre dice: per me è importante che tu vieni, e dopo tu lo fai per amore di tuo padre e la cosa non è così impossibile per te, ma cambiando prospettiva diventa qualcosa di fattibile. Il punto è però rimanere in contatto con te, cioè tu non lo vuoi fare, poi dopo puoi essere anche disponibile a farlo perché c'è un altro bisogno fuori di te che te lo chiede e tu per quel bisogno invece lì sei disponibile a farlo, cioè perché si fa? No, ti schiaccia, ma per tuo padre che ti dice: guarda figlio mio, per me è importante, fallo per me,
è importante che tu ci sia, puoi valutare se questa cosa è fattibile.
È fattibile, quindi tu puoi anche, il punto non è se fai o non fai una cosa, il punto è come riesci a starci dentro, se trovi la motivazione poi dopo per farla la fai. Il punto è come ci stai per non farti schiacciare da questa cosa. Questa è la cosa più importante di tutte, ascoltarsi. Come si fa? Te l'ho detto, vai in una chiesa, butta le chiavi dalla macchina, fatti un giro.
Che c'entra butta le chiavi dalla macchina?
Nel senso, chiuditi in macchina finché non hai capito che cosa vuoi fare, sfuggi. Però il scappa. La mia terapeuta diceva: ops, ho dimenticato il latte. Sfuggi.
Io dico,
alla guerra, mentre tu sei lì e ti stai facendo prendere, o ci rimani secco perché vedi che non c'è via di uscita, oppure scappi.
Quando dico io fingiti morto?
Ti fingi morto, scappi a comprare il latte che ti sei dimenticato, trovati una scusa già adesso, per una via di fuga, che se le cose si mettono malissimo dici: oh signore, mi ero dimenticata che c'ho le prove, tanto
devo cominciare a fumare, ho deciso di iniziare a fumare oggi, quindi andare a comprare sigarette.
Scappa, però voglio sottolineare questa cosa, non vuol dire scappa dalla realtà, no. Vuol dire scappa da ciò che ti sta schiacciando, fagocitando e sai che ti distruggerà. Vatti a riprendere tu chi sei, tu cosa vuoi, tu cosa sei disponibile ad ascoltarti per ritornare ed essere presente veramente, cioè per essere te stesso, non l'immagine che gli altri hanno di te, non le aspettative che gli altri hanno su di te, non le proiezioni di tua nonna, ma tu torna, tu scappi con la finalità, questo scappare non è scappare, ma è scappare con la finalità di ridare veramente chi sei tu, te stesso, cioè di ricentrarti, dicono le psicoterapeuti, ricentra, cioè al centro ci sei tu, ma ripeto, non è egoismo, al centro ci sono io, a me non mi va, io non lo faccio, no, non è questo capriccio, non è l'egoismo, il capriccio e l'egoismo, no, è essere rispettosi di se stessi tenendo presente la realtà qual è.
Che se tu non ti prendi cura di te stesso non sono gli altri che si prendono cura, ma no, questo non è un problema di sfiducia nei confronti del mondo, no, è che quando hai fame sei tu che devi portare la forchetta alla bocca, puoi chiedere aiuto, puoi vedere se qualcuno ti può preparare qualche cosa o ti può dare un pezzo di pane, ma sei tu che te lo devi mettere alla bocca. Cioè se tu non ti prendi cura di te stesso non lo può fare nessuno a posto tuo. Di questo non si scappa. Puoi anche essere come si dice, completamente paralizzata a letto, ma se non c'è la tua volontà nel guarire, nel crescere, nell'accettare le cure, questa cosa non funziona. Quindi questo passo che sta dicendo Alessandra è la presa di responsabilità della propria vita e del proprio,
aspetta,
e del proprio
e
bene.
E questo qua applausi.
Sì, questo qua è il applauso. Lo facciamo partire anche lì almeno.
Uno.
No, no. No. No, no, no. Poi volevo dire una cosa importante. Cosa vuol dire onora il padre e la madre? Perché sicuramente se sei credente tutti diranno: ma come? Tu che vai in chiesa rispondi che non vuoi andare a salutare la zia Concetta? Che maleducato! Questo vi insegnano in chiesa, che schifo!
No, che schifo veramente, comunque, lasciatelo dire.
Vi ricasca addosso un moralismo, un perbenismo, perché il moralismo e il perbenismo sono associati alla Chiesa, non so perché, nel senso che è vero che la Chiesa li ha subito accolti a casa queste due cose, però Gesù Cristo proprio così non mi pare che fosse.
Non era molto moralista.
No, era uno che parlava con autorità, talmente tanto che poi non erano capaci a rispondergli o a controbattere, o stavano zitti di solito, cioè gli facevano una domanda, lui rispondeva mezza parola e gli altri stavano bocca tappata, quindi non mi sembra proprio uno buonissimo. Ecco, ma cosa vuol dire? Tu devi sapere bene cosa vuol dire onora il padre e la madre. Onora il padre e la madre vuol dire rendere fieri i genitori di te, cioè ad Assisi,
dargli onore,
dare onore a ma come li dai onore ai tuoi genitori? Dicendo sì, accontentandoli, diciamo colmandole, come si dice, non colmando, rispondendo alle loro aspettative.
Ecco
questo,
no, stop, domanda. Fermo immagine.
Mio marito è partito l'embolo, vai.
No.
Vai, che è partito.
No, questo qua proprio è, tu scambi onora il padre e la madre con rispondere alle loro aspettative.
Sbagliato.
Questa cosa qui, cioè,
togliamo l'applauso.
Te lo devi mettere in testa. Quello che tu hai in testa per onora il padre e la madre non è niente di più, niente di meno da semplicemente rispondere alle loro aspettative. Ah, quindi la domanda che ti faccio qui oggi è questo. Tu vuoi rispondere alle aspettative?
Non è fai contenta mamma e papà. No, è onora mamma e papà.
Se tu pensi questo, hai toppato. Questo non è il comandamento onora il padre e la madre. Non parla di questo. D'altra parte, mo, detto fra me e te, con maniera molto semplice, ma secondo te nella Bibbia c'era scritto segui, rispondi alle aspettative di mamma e papà? Ma secondo te, conoscendo un minimo la Bibbia, un minimo, dico, secondo te c'è scritto questo? Dai, ci puoi pensare su, e forse anche tu ci arrivi da solo che magari non è questo. Questo è quello che t'hanno fatto credere, ci hai creduto te, hai capito male, non lo so, cioè, però ti puoi fermare un secondo oggi e dire probabilmente ma so pensato diversamente da com'era veramente. Ecco, basta.
Allora,
senza embolo.
Onora il padre e la madre vuol dire San Francesco. Lui ha onorato il padre e la madre. Infatti, ad Assisi ci sono la statua dei genitori di San Francesco, che non sono santi. E perché li hanno fatta la statua? Perché è San Francesco che rende onore ai suoi genitori. Cioè lui, diventando se stesso, fa diventare i suoi genitori, dice: mamma mia, ma benedetto chi ti ha pensato e chi ti ha concepito, capito? Ma benedetti i suoi genitori tuoi con un figlio così. Anche se questi genitori l'hanno, cioè il padre
è l'opposto di Ciudulamp.
Cioè il padre di San Francesco, quando lo vedeva per strada a fare il mendicante, cioè che lui, le sue aspettative erano che lui diventasse un cavaliere, un signore, e tutta la sua vita a faticare per questo, per rendere suo figlio, capito, elevarlo a un altro status sociale, e invece che fa? Lui sceglie di fare il barbone, praticamente, per amore di Gesù Cristo, di non avere nulla, di andare scalzo, di lavorare nei campi e di chiedere l'elemosina. Quando il padre lo incontrava, lo malediceva, cioè gliene diceva peste e corna, peggio di quello che ti succede a te a Natale, proprio esplicitamente. Non lo so, gli diceva le parolacce, gli diceva le maledizioni, tanto era così forte, così doloroso per San Francesco, che lui prendeva tutte le sue elemosine, cioè tutti i soldi che gli davano, che immagino quanti soldi gli davano a San Francesco, e con cui lui ci doveva mangiare, e li dava a quelli ancora più poveri di lui, cioè a un altro mendicante come lui, a un altro proprio peggio di lui, e gli diceva: ti prego benedicimi. Cioè, per ripagare quelle maledizioni di suo padre, diceva: ti prego, prega, ti do questi soldi, la mia elemosina, così che tu mi possa benedire. Cioè, capite? Lui ha reso...
Pur di sentire, cioè, ha proprio un bisogno fondamentale di sentir parlare bene di se stesso. Quindi, siccome il padre lo
essere benedetto,
lo distruggeva a questo livello, diceva: guarda, almeno sentiva il mendicante che diceva bene di lui, ecco, almeno questo.
Quindi onorare il padre e la madre non vuol dire questa cosa di accontentare il padre e la madre, ma vuol dire rendergli onore, che significa diventare pienamente te stesso. In questo percorso non è detto che i tuoi genitori capiscano fino in fondo.
Non capiranno. Cioè, te lo dico già da adesso.
Di solito non capiranno, ma come noi non capiamo i nostri figli. E arriverà il momento doloroso in cui ci sarà un passaggio in cui non li capiremo proprio. Forse capiremo alla fine, quando li vedremo felici e pieni e soddisfatti di quello che stanno facendo. Ma è impossibile che noi saremo contenti di tutte le loro scelte, di tutti i loro passaggi. Anche perché prenderanno strade, faranno cose che non sono proprio come le abbiamo pensate noi. Ma meno male, cioè, sarà così.
Sarà come l'hanno pensato insieme a Dio, ma ci mancherebbe. D'altra parte, come la tua missione, Dio la dice a te e non lo dice a tuo padre e tua madre, e non lo dice a tua sorella e non lo dice al padre spirituale, lo dice proprio a te, proprio in un rapporto intimo e personale. Allo stesso modo questa cosa qua vale per i figli, cioè uno può avere dell'intuizione sui propri figli come te pare a te, o anche delle aspettative buone o cattive, non lo so quello che sia, però è chiaro che ogni uomo è chiamato a prendere la sua strada, e questa strada a un certo punto passa da una delusione rispetto a un taglio necessario rispetto a dove sei partito, quindi coi genitori, la famiglia d'origine, eccetera. Se tu stai vivendo questa cosa qui è sacrosanta. Anzi, è patologico se non lo fai. è proprio patologico. Se tu non lo fai, rimani un mammone. Dice, nel Vangelo ci sta gli eunuchi che sono stati fatti eunuchi della famiglia di origine, cioè non generativo, perché è stato fatto non generativo. Tu sei diventato non generativo a causa della famiglia di origine. Sei non generativo perché rimani rinchiuso dentro quel tipo di dinamica, dentro quel tipo di vita, e non diventi generativo.
Ecco, cosa ti serve il Natale a te, a me e a mio marito Francesco? Cosa ci serve? Ci serve che il Signore, mentre ti viene sbattuto in faccia tutta la tua storia e tutto sto casino, il Signore sta qui e ti dice: guarda quanto ti amo io, guarda che tu appartieni al cielo, cioè guarda che tu sei figlio mio, guarda quanto ti amo io, lo capisci? E allora tu, come ho scritto nella newsletter di venerdì, devi capire questa cosa: a chi appartieni? Qua, a chi sei figlio? Qua quando la gente incontra per strada in paese dice: ma a chi appartiene? Cioè a chi appartiene? A chi sei figlio? Cioè devi spiegare la tua famiglia chi è, sennò le vecchiette non capiscono chi sei, no? Tu a chi appartieni? Ovviamente quando io devo dire a chi appartengo, io non dico mio nonno, che era un disgraziato, una persona che nella vita ne ha fatte di tutti i colori, una persona veramente da disprezzare, ecco. Ma io dico: appartengo a mia nonna, che invece era amata da tutti, che quando è morta in chiesa non ci si entrava, capito? Io dico: appartengo a zia Maria Scifolella e tutte le vecchie. Ah, mamma,
oh, zia Maria quando era breve, mamma mia.
Ma noi abbiamo fatto tante cose insieme.
Quando facevamo pane.
Mia nonna è stata più di quasi 20 anni, praticamente non uscita di casa, che non stava bene, cioè non lasciava casa sua. Neanche prima una volta al mese, poi neanche una volta per andare a prendere la pensione, poi neanche quella volta al mese ne faceva. Però aveva sempre a casa piena di persone che li volevano bene, ma era uno che ascoltava, fine. E ogni tanto poteva dare un consiglio, ma non sempre. Era uno che ascoltava, non sapeva manco parlare italiano. Però, capito, tu, io voglio appartenere a mia nonna, poi appartenga a tutte e due, però... ma tu a chi appartieni? Tu di chi sei figlio? Io dico mia nonna perché voglio essere associata a lei, come per dire che cosa bella, no? Voglio essere associata a mia nonna. Ma tu a chi vuoi essere associato? Cioè tu di chi sei figlio veramente? Perché manco Maria e Giuseppe, cioè neanche Gesù era figlio veramente di Maria e Giuseppe. Cioè Maria e Giuseppe sono i custodi di Gesù, ma pure io e te. Cioè i nostri genitori sono, no, io sono custode dei miei figli, non sono miei. Ma anche tu non appartieni ai tuoi genitori, loro sono custodi e risponderanno a Dio di come ti hanno custodito, perché questa è la loro vocazione. Ma se tu, però noi corriamo l'inganno di ragionare secondo mamma e papà. No, la nostra libertà è molto grande, è stata, pensate, c'è stato uno che ha pagato il sangue di suo figlio per la tua libertà, cioè costa assai questa libertà e ti è stata data gratis. Usiamola, porca miseria. Cioè noi siamo persone libere, che vuol dire che siamo liberi di amare nonostante tuo padre non ci arriva. Siamo liberi di dire no, questo per me è troppo, mi fa male questa cosa, non sono disponibile, ti voglio bene, ma non sono disponibile. Siamo liberi di non ricambiare male per male, perché questo ci è stato insegnato dal Padre nostro. Non ricambiare male per male, non perché sono buono, ma perché il male che ricambio passa nel mio cuore e l'odio mi distrugge. Non chiedetemi perché, lo so, ma io quella volta che ho provato un odio infinito per una persona mi ha devastato. Io quella cosa lì non la faccio più. E quando mi ricapita lo zio alla baita che fa n'importe quasi, dice in francese, cioè la qualunque, non ricambio l'odio per l'odio, non ricambio male per male, perché fa male a me, perché ho questa libertà che è stata comprata dal Padre Eterno per me di non farlo, perché so che devo volermi bene, non lo faccio. Quindi il Natale è questo, il Natale, prendere la consapevolezza che tutto quell'amore che tu non hai ricevuto, perché i tuoi genitori sono solo custodi e non sono Dio in terra, quindi per forza sbagliano, è normale, ringraziamo Dio che sono umani, e tutto quell'amore lì viene colmato dall'amore di Dio, e che ricordati tu veramente a chi appartieni. E ragiona così, perché noi o siamo figli dei nostri genitori, delle aspettative, o siamo figli della comodità e ragioniamo, o siamo figli della cultura del benessere, o siamo figli dell'egoismo. Figli a qualcuno siamo. Ecco, scegli di chi vuoi essere figlio, però la verità è che tu sei figlio proprio di Dio, perché sei battezzato. E questa cosa, tutta sta roba, ti ingoia, ti fagocita, perché non hai preso piena consapevolezza di questo essere figlio, del tuo battesimo. Perché se tu sapessi, se io sapessi veramente, lo dico a me stesso, che cos'è sto battesimo, cioè che Dio nel battesimo mi ha dato la fede, mi ha dato il sacerdozio, mi ha dato dei doni infiniti, se io prendessi consapevolezza di questa roba qui, avrei la forza di stare a Natale con tutti, se liberamente, con libertà. Perché sarei forte proprio dei doni che Dio mi ha fatto. Lo so che parlo di cose...
No, è che è un punto di arrivo.
È un punto di arrivo, però noi possiamo chiederla sta grazia, anche di non capirla, perché non la capisco manco io che ve la dico a voi, però la intuisco e chiedo al Signore la grazia di farmela vivere anche senza capire, che di capirla non mi interessa. A me mi interessa di vivere la grazia e la forza di quel dono che io ho ricevuto nel battesimo, di viverlo adesso, perché mo mi serve più del solito, visto che devo stare a pranzo, a cena con Tizio e Caio.
Pranzo. Solo pranzo.
Solo pranzo. No, a casa nostra solo pranzo.
Solo pranzo, per piacere, perché non gliela posso fare, se no. Solo pranzo. Solo pranzo.
Sì, noi abbiamo questo limite, solo per pranzo. Fortuna. Quindi, questo è il modo, questo è quello che Dio ti vuole dire. Guarda che tu appartieni al cielo, guarda che tu sei un santo, che ti sei rivestito di peccato, però tu sei un santo, tu sei santo, perché il Signore ti ha dato la fede e con quella si diventa santi. Non è perché sei bravo, ma per grazia di Dio, tu sei già, io sono santa. Solo che mi rivesto tutte le mattine del mio peccato. Quindi se proviamo a chiedere a Dio la grazia di vederci come ci vede Lui e di vivere, di essere figli come Lui ci ha pensato e come è veramente, come è davvero questa cosa.
Mi piace.
Ti piace. E poi in più questa roba qui, ti suggerisco come funziona, di cominciare dal ringraziamento, soprattutto delle cose brutte, cioè la cosa che ti fa più male. Questa è una preghiera proprio di liberazione, un esorcismo che tu fai, no? L'esorcismo è questo, è ringraziare per il male. Così, e invece di ricambiare il male col male, con l'odio, con la rabbia, col rancore, con le brutte parole, tu ritorni indietro, cioè rispedisci al mittente grazie, grazie. Se Dio, pensa a questa cosa qua, se Dio ha permesso che tuo padre ti abbandonasse, che tua madre ti trattasse come un cretino e che, non lo so, tuo nonno fa le differenze e che è un'ingiustizia sull'eredità e sul lavoro e tutto quello che ti piace a te, se Dio ha permesso di vederti soffrire così tanto nella vita, ci sarà un motivo molto valido, perché guarda che lui soffre appresso a te. E io non penso, se è vero che Dio mi ama, io non penso che Dio è disponibile a vedermi soffrire così tanto per quella cosa lì e non ci sia un motivo più grande, valido. Quindi comincia a ringraziare per tuo padre che è aggressivo, di, ma come faccio? Fatti aiutare da un amico, sei davanti al Signore, non ci riesci a parole, versa le lacrime per sta roba. Fai una messa, Signore, fai un rosario, 5 Ave Marie, non lo so, fai qualcosa, di... Signore, io ti voglio ringraziare per questa cosa qua che è la mia ferita più grande, perché per fede, quella del battesimo, io so che se tu l'hai fai un atto di fede, dici, se tu l'hai permessa ci sarà un motivo molto grande che io ancora non vedo e non so, e che però ti ringrazio perché questa cosa qua nelle mani tue diventerà, la mia vita diventerà una cosa pazzesca. E io penso sempre a Madre Elvira, il padre alcolizzato. E tu dici, come si fa a dire grazie per un padre alcolizzato? È impossibile. Che mette in ginocchio una famiglia? ma è impossibile. Però lei, la prima cosa che diceva durante testimonianze, ringraziava per quello, perché grazie a suo padre alcolizzato ha capito il dolore e la sofferenza di una famiglia che vive il dramma di una dipendenza, e così ha potuto salvare centinaia, migliaia di ragazzi nel mondo dalla tossicodipendenza, dall'alcolismo, eccetera. E non solo, fa dei percorsi pure per le loro famiglie, per i genitori, cioè non fa il percorso soltanto per il drogato, fa il percorso per i genitori del tossicodipendente, ma non solo. Lei è morta, ma tutto questo continua come uguale a prima, come se lei fosse viva. Questo sì, è eterno, è infinito, capito? È la vita eterna, è santo, è... Ma tu pensi che Dio nel battesimo ti ha dato di meno? Tu pensi che il dolore che ti ha dato a te ha meno valore? Non serve per fare una cosa almeno grande così? Bah, io ho i miei dubbi. Quindi comincia da ringraziare, dall'ascoltarti, dal renderti conto che sei a chi appartieni, che sei figlio di Dio. Fai questo. Questo è il tuo Natale.
Auguri.
Basta. Ho parlato un sacco di tempo. Scusatemi, sono stata lunga.
No, sei stata giusta, però veramente questo qua è il nostro augurio di Natale è questo. Questo qua sono gli auguri che possiamo fare noi. Di aiutarvi almeno a mettere, accendere una lampadina in questa cosa, a incominciare a navigare, a vederci, a pensarci, a prendere consapevolezza e prendere possesso di questa terra che è la tua terra.
Questo Natale è proprio la tua occasione per stare dentro a queste cose. Lo so, ci sei stato pure l'anno scorso, pure 2 anni fa forse, però oggi sei diverso, oggi è una nuova consapevolezza e c'è un'altra occasione. C'è un'altra occasione per rimanere ancora su questo, per lavorarci, per permettere al Signore di guarirti quest'anno.
Allora veramente buona vigilia di Natale, buon pranzo, buona esperienza di questo Signore che si incarna, e non sei tu che devi andare da Lui, ma è Lui che viene da te, quindi apri la porta, accoglilo e lasciati proprio prendere da tutto questo, che è un'esperienza enorme, che va oltre quello che vedi in giro, quello che dicono le persone, è che è un'esperienza personale, riguarda proprio te.
Ciao ragazzi, buon Natale, ci rivediamo su questi canali prossimamente, non so se è lunedì prossimo.
Ma
non so che giorno
è Natale.
È 27 lunedì?
Sì, dai. Secondo
ok, allora ci vediamo.
Penso che ci vediamo.
Ci sentiamo lunedì prossimo, se... Siete nel panico?
29.
Allora, se siete nel panico, scriveteci un'email. Non vi conosciamo, non vi possiamo rispondere veramente. Però magari pure scrive un'email di sfogo. Vi preoccupate, noi la leggiamo e preghiamo per te. Stai sereno, non sei solo. Ciao ragazzi.
Ciao.